Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Ciao a tutti, sempre l'angoliere, sempre nell'area comics del Salone Internazionale del Libro di Torino, area prevalentemente comics, perché ci sono due o tre comics che si sono ubicati in posti limitrofi. Siamo qui con Eric, siamo qui con Sonny della Eric, ciao.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, la Eris, cosa fa la Eris?
Allora, parliamo un po' così.
Parliamo com'è nata.
Allora, siamo nati più o meno 4 anni fa, totalmente inconsapevoli
di quello che stavamo facendo.
Sì, di quello che stavamo facendo, però la follia ogni tanto porta qualcosa di buono. Allora, noi siamo partiti con una doppia collana di narrativa e poesia particolare, perché erano rilegati a mano, una tiratura limitata, perché volevamo fare una distribuzione locale e fare in modo che questi libri fossero anche dei begli oggetti. Sì. C'era tutto un discorso sul fatto di rilegarli col filo a mano, eccetera, eccetera. Diciamo che il punto di partenza che è arrivato fino a questo momento è il fatto delle illustrazioni. I libricini fatti a mano ora non li facciamo più. Anche perché ci portavano via veramente tanto tempo di lavoro. Però la cosa che è rimasta forte appunto è questa impronta con le illustrazioni. La nostra collana di narrativa è un formato piccolino tascabile, tipo quelli della Sellerio. Non facciamo prettamente narrativa solo di un genere, ma spaziamo. Noi riceviamo dei manoscritti via mail o da amici e così. Noi leggiamo tutto quello che ci arriva e rispondiamo a tutti.
A tutti?
Sì. Naturalmente questo
porta via tempo, senza dubbio.
Allunga i tempi di lettura, cioè. Quando troviamo il manoscritto che ci piace, che siano sia racconti che romanzi, decidiamo appunto di pubblicarli. Quindi a seconda del romanzo, dei racconti, a seconda delle sfumature che hanno, cerchiamo di affiancargli un illustratore che secondo noi sappia trasportare bene
il messaggio.
Sì, appunto fare in immagini quello.
Quindi avete un portafoglio di autori da qualche parte.
Sì, negli anni piano piano siamo entrati in contatto con vari autori, anche perché noi per appunto 4 anni abbiamo organizzato qua a Torino una comic battle, che è una vera e propria battaglia tra fumettisti all'interno del No Fest, che era un festival musicale che si svolgeva a Spazio 211. Sì. E noi abbiamo preso quest'idea da un collettivo che si chiama Monipodio, che erano di Bolzano, poi sì, si sono sciolti e avevano portato quest'idea della Comic Battle per la prima volta a Lucca nel 2007.
Mi ricordo qualcosa, cioè, sì.
C'erano, adesso non mi ricordo tutti quelli che componevano quel collettivo, però Annes Pasqualini e Armin Barducci, sì, che poi negli anni abbiamo conosciuto, anche perché quando poi abbiamo deciso di farla li abbiamo contattati, gli abbiamo chiesto possiamo farlo,
cioè.
sì non c'è problema, anzi eravamo molto contenti che qualcuno portasse avanti.
Fornesse testimone, sì, da parte loro, cioè.
E quindi da questi 4 anni di comic battle si sono avvicinati un sacco di disegnatori e abbiamo fatto un po' rete, conosci uno che ti fa conoscere un altro, eccetera, eccetera. E quindi da queste esperienze abbiamo trovato dei disegnatori davvero in gamba. I primi 2 titoli della collana di fumetto erano appunto un premio per i 4 finalisti. Per i 4 finalisti appunto... noi davamo la possibilità poi di fare una storia e di fare un'antologia di questi 4
certo.
Poi dall'anno scorso, che quindi sono 3 comic battle fa,
sì,
abbiamo deciso di cambiare registro, perché secondo noi l'antologia non riusciva a dare più la spinta che credevamo,
certo,
all'inizio. Allora abbiamo deciso di fare questo. Abbiamo detto i 4 finalisti ci propongono un progetto, una storia. Se a noi ci piace andiamo avanti e facciamo un libro. E quindi da quello
quindi un libro monotematico.
Sì, monotematico di un autore solo. Da quello noi abbiamo tirato fuori due autori esordienti nel panorama editoriale, che uno è Matteo Manera, che ha fatto Fino all'ultima mezz'ora, un libro di 160 pagine, una storia autobiografica che si lega con un suo viaggio in moto per andare da casa a lavoro. Molto interessante per essere un'opera prima di
un
autore, cioè. Molto giovane.
Bianco e nero acquerellato.
Bianco e nero acquerellato, sì. Poi il secondo libro è invece Orders di Alessandro Caligaris.
Cambia pesantemente il mio stile di
racconto. Ah, diciamo che c'è questa piccola nota divertente. Noi...
Ma questa è un'opera prima?
Un'opera prima.
Caspita.
Infatti, lui parte, si è laureato all'Accademia di Belle Arti di Torino qualche anno fa. Lui dipinge molto e soprattutto è molto attivo nella scena di street artist torinese.
Sì.
Quindi è abituato a lavorare su grandi
formati, superfici grosse.
Sì, fa anche quadri grossi. È la prima volta che si cimentava in una storia così lunga a fumetti. La storia è sua. La nota divertente è questa. Noi a tutti e due gli autori gli avevamo detto, ma aggiriamoci sulle 160 pagine, così viene anche un volume abbastanza corposo. Qualche settimana prima di...
Missione è fallita, direi.
Sì, un mesetto prima di andare in stampa abbiamo chiamato Alessandro perché abbiamo stampato le copertine tutte insieme per cercare di abbattere un po' i costi. Perché...
Certo.
Gli abbiamo detto, guarda, facci il conto esatto delle pagine perché dobbiamo sapere la misura della costa,
sì.
Perché il tipografo... Dopo 5 minuti ci ha risposto e ci ha detto, guardate, ho fatto 50 pagine in più.
Ecco.
E abbiamo detto... Va bene, no, perché appunto la storia è molto complicata, quindi tagliare così tante pagine
sarebbe stato un problema.
Sì, non andava bene. E allora ho detto, ok, facciamo queste 50 pagine in più, infatti sono venute 220 pagine.
Sì, 220 pagine.
Prima, ne siamo molto contenti. Forse lui un po' meno perché ha passato l'estate
a farlo,
a disegnare. Quindi, però no, siamo contenti di questo.
Poi lì più avanti ho visto un Lovecraft che passava.
Sì, Lovecraft insieme a tutti gli altri titoli di fumetto l'abbiamo portato in anteprima quest'anno passato a Lucca. Per noi è stata una piacevole sorpresa perché noi appunto vogliamo puntare molto sugli autori italiani,
certo.
Non per forza esordienti, però... un po' che girano in un underground fumettistico che secondo me è molto vivo da questo punto di vista in Italia,
certo.
E viene poco valorizzato dalle case editrici in questo momento. Però oltre questa parte cerchiamo di trovare anche delle opere interessanti straniere. Su questo campo è molto difficile lavorare perché c'è molta concorrenza
è mostruosa
su questi lavori. Perché la maggior parte delle case editrici in Italia cerca di prendere lavori dall'estero. E noi, un lavoro di ricerca, anche proprio per passione personale, passi le nottate davanti al
computer
a guardare, no,
guardare
titoli,
blog,
libri,
siti,
finisci su un blog, poi da quello finisci su un altro sito e così via. E niente, questa ricerca ci ha portato a trovare questo autore Erik Rieck, olandese, con questa opera appunto Lovecraft, d'altrove e altri racconti, pubblicato in origine in Olanda. Allora ci ha incuriosito, ho visto qualche disegno appunto in rete, la copertina, l'abbiamo acquistato, abbiamo detto molto bello, abbiamo contattato la casa editrice e siamo riusciti a
prendere i diritti per l'Italia.
Sì, a portarlo in Italia. Un'altra cosa bella, anche questa è una piccola nota che sta dietro le quinte, secondo me è importante far sapere agli ascoltatori, è stato questo. Un mesetto prima di Lucca, Cria che ci ha scritto, ci ha detto il libro sarà pronto per Lucca Comics, e noi abbiamo detto sì, e ci ha detto ok, perché il Ministero della Cultura olandese con l'ambasciata italiana potrebbe portarmi a Lucca. Vi spiego in breve cosa succede. L'ambasciata olandese fa questo per tutte le grosse fiere di fumetto sia in Italia che all'estero. fa un gruppo di autori, di solito una quindicina, sì, dai più conosciuti a ragazzi che fanno anche autoproduzioni, fanzine, li prende, come quest'anno li ha portati a Lucca, gli ha pagato viaggio, sì, vitto e alloggio, e poi li portava nei vari stand delle case editrici
per
farsi conoscere e dire: guardate, loro hanno fatto questo in Olanda, se volete tradurlo. In più ti dicono questo: volete tradurre un libro fatto in Olanda? Non c'è problema, ce lo dite e noi finanziamo anche la traduzione.
Pure.
In questo caso, sì.
Quando si dice aiutare l'imprenditoria?
Che poi per uno Stato fare un'operazione del genere, sì, niente, non costa niente.
È veramente ridicola come cosa.
A livello culturale è molto importante, perché dà la possibilità a degli autori di poter andare in giro per il mondo.
Certo.
E alla cultura olandese di essere portata anche quella in giro per il mondo. E poi sono tutti contributi che poi allo Stato ritornano, perché tu paghi i diritti,
certo,
alla casa editrice.
Certo,
se fai una ristampa gli dai altri soldi, se gli paghi, non so, sono tutti i soldi che poi rientrano.
Certo.
E quindi vanno a compensare.
Quindi se qualche governante all'ascolto, sarebbe carino imparasse.
No, secondo me sarebbe molto buono, perché in Italia noi abbiamo dei bravissimi autori,
certo,
grandi autori che potrebbero competere senza problemi a livello internazionale. E quindi
certo,
un lavoro del genere lo potrebbe fare tranquillamente l'Italia, secondo me, potrebbe portare dei buoni risultati.
Dei buoni risultati, sì. Quindi, una cosa che volevo dire è che probabilmente, perché prima li facevate a mano, la qualità grafica del packaging è notevole, si fa notare. No, ed è importante, io continuo a dire che stampare un fumetto e sottovalutare l'importanza della qualità grafica,
certo,
è un errore clamoroso.
Certo. E ti dico questo, a Lucca, essendo il primo anno, noi avevamo timore, sai,
certo,
i primi riscontri con un pubblico grosso. È stato bello, perché anche molti addetti ai lavori ci hanno detto che comunque erano fatti bene, era,
sì,
era una bella carta, confezionati bene.
Molto
noi,
pura la copertina, cioè,
noi puntiamo molto su questo aspetto qua, non facciamo cose super stellari,
certo,
tipo cartonati,
sì,
cose strane, perché comunque noi siamo una realtà piccola,
certo,
cerchiamo di stare nei nostri limiti.
Certo.
Però cerchiamo di fare dei buoni prodotti, tipo questi fumetti qua. Noi abbiamo deciso di fare una carta da 150 grammi avoriata, perché stava bene con le storie, e poi cerchiamo di fare anche questa scelta editoriale sia con i fumetti che con la narrativa. Noi usiamo una carta non plastificata per le copertine, è una uso mano 300 grammi non plastificata, perché
che bello al tatto.
Perché quando abbiamo pensato, come li facciamo questi? Potremmo farlo così, cosa? Facciamoli non plastificati, perché così quando li tocchi, no, sono più bellini. A noi piace molto, vedo che piace anche a chi vede i nostri libri. Una piccola pecca, perché c'è, si rovinano un po' più facilmente.
Purtroppo è il destino dei libri.
Però bisogna trovare un compromesso.
Una via di mezzo,
sì,
certo.
Sì, sì.
Beh, dunque, voi siete una realtà torinese?
Sì, sì, siamo di Torino, siamo di Torino.
Noi anche.
Per concludere, diciamo uno sguardo generale sul catalogo, noi abbiamo anche... il primo libro che abbiamo stampato in tipografia è questo libro qua, voi ascoltatori,
sì,
non lo potete vedere, è un libro
una madre coraggiosa contro lo strano mostro,
un libro
che sembrerebbe un libro per bambini,
un libro per bambini, un libro molto difficili da fare in Italia,
sì,
perché comunque devono tenere certi standard qualitativi, tipo io credo che i libri per bambini non per forza, però diciamo che il mercato è fondato sul cartonato, no? Sul,
sì,
illustrato,
sì, sì.
Quindi bisogna farci i conti. Noi questo era il primo libro che abbiamo fatto, ci siamo buttati un po' così allo sbaglio, però siamo molto contenti, perché comunque ci ha regalato delle belle soddisfazioni pure questo. Per concludere abbiamo anche una collana di saggistica,
sì,
Per ora abbiamo fatto solo un titolo, però ne sono in programma altri. Il primo che abbiamo fatto...
What the fuck are you talking about?
Che vuol dire? Che cazzo stai dicendo?
Letteralmente.
Letteralmente, perché le parole, come dice Nanni, sono importanti. E questo è sulla traduzione, l'omissione e la censura nel doppiaggio e nel sottotitolaggio dei film tradotti in Italia.
Certo.
Ed è stato un interessante lavoro di questa autrice fiorentina, che però è venuta a studiare a Torino e aveva fatto questa tesi di laurea appunto sulla censura nel doppiaggio. E allora noi gli abbiamo detto: è molto bella, lavoriamoci su, facciamola diventare un saggio, perché le tesi sono molto impostate da tesi. Ci abbiamo lavorato più o meno un anno e abbiamo fatto uscire questo libro, che è l'unico su questo argomento in Italia.
Certo.
Anche facendo questo abbiamo scoperto che ci sono moltissime persone interessate all'argomento.
Certo.
Che guardano, preferiscono guardare i film in lingua originale piuttosto che tradotti. Cioè, un grande dibattito su questo aspetto qua. E quindi
sì, io mi sono convertito ai serial in lingua originale, magari con i sottotitoli sotto, che può aiutare nei momenti più critici, però comunque sì, è un'altra cosa.
Anche io sono venuto a conoscenza di cose che non sapevo quando abbiamo lavorato a questo libro. Ti leggo solo un piccolo pezzo.
Sì.
Ti faccio un esempio. In Lucky Number 11, a un certo punto viene fatta un'imprecazione sulla Vergine Maria e Gesù Cristo.
In Italia non è mai arrivata, suppongo.
In italiano, essendo il pubblico di riferimento comunque molto cattolico, è stata fatta questa operazione. La Vergine Maria è stata tradotta con la Regina d'Inghilterra e Gesù Cristo come il principe Carlo.
È giusto, è giusto.
E niente, con questo
insultare, voglio sì. dire, persone viventi.
Sì.
Mentre qua siamo stati assaliti da una masnada di ragazzini indiavolati, e però si sono accaniti sul materiale della 001 per gioia infinita di Antonio, che non è nei paraggi,
che non c'è, ha lasciato lo stand
quindi
vuoto.
Non può vedere quello che accade, forse è meglio così. Ma dunque, noi abbiamo fatto una panoramica su tutto. Se vi vogliono raggiungere,
allora,
visto che voi leggete tutto e rispondete a tutti.
Allora, abbiamo classico sito internet, che è www.erisedizioni.org. Naturalmente ci si trova su Facebook, ma con un account personale, perché
sì.
l'abbiamo fatto in tempi
nei tempi
quali
non
si usavano ancora le pagine, abbiamo deciso di tenere quello.
Giusto.
Quando arriveremo al limite dei 5.000 amici, vediamo, funziona bene. Quindi. Quindi ci trovate su Facebook come Eris Edizioni. La mail per mandarci qualcosa da leggere è info@erisedizioni.org.
Perfetto, tutti questi link li trovate sullo speciale che verrà confezionato alla fine del salone internazionale del libro. Un saluto dal Langoniere, grazie.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
E quindi ci risentiamo per la prossima intervista. Ciao a tutti. Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.